il nostro incontro.
Allora, buongiorno a tutti. Siamo arrivati al capitolo 8, versetto 14 del Vangelo di Marco. E abbiamo un po' la conclusione di questa sezione del pane che abbiamo contemplato nei giorni degli incontri precedenti, con le due moltiplicazioni dei pani, una in terra ebraica e una in terra pagana. E qui continua il discorso del pane, che a questo punto si trasforma in discorso sul lievito, vedremo. Se qualcuno legge dal versetto 14 al versetto 21, poi cerchiamo di commentare questo brano sul lievito dei farisei e sul lievito di Erode.
Leggi tu, Mariangela, dai.
Non ho quella di Gerusalemme.
Allora,
spesso. Al 21?
8:14.
Sì.
Il lievito dei farisei.
Dimenticatisi di prendere dei pani, i discepoli non avevano con sé nella barca che un solo pane. Ora egli stava dando loro questo precetto: fate attenzione, guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode. Ma essi dicevano tra loro: non abbiamo pani. Ma Gesù, accortosene, disse loro: perché discutete per il fatto che non avete pani? Ancora non capite e non comprendete? Avete il cuore indurito? Avete occhi e non vedete? Avete orecchi e non udite? Non ricordate quando spezzai 5 pani per i 5.000, quante ceste piene di frammenti portaste via? Gli dicono: 12. Ho finito? Devo
ancora avanti.
Con i suoi discepoli.
No. Quando?
E quando ne spezzai 7 per i 4.000, quante sporte piene di frammenti portaste via? Gli dicono: 7. Diceva loro: ancora non comprendete?
Guardate che è un testo interessantissimo, che però deve partire dalla corretta traduzione del versetto 14. Perché nella traduzione della CEI l'idea che ci viene data è un'idea sbagliata. Allora, ma i discepoli avevano dimenticato di prendere i pani e non avevano con sé sulla barca che un pane solo. Questo è quello che traduciamo. La traduzione invece esatta è: i discepoli avevano dimenticato di prendere dei pani e non avevano con sé il pane unico. Il pane unico. Il pane unico, che non è un solo pane, non è una biovetta, un'unica pagnotta, ma hanno sulla barca il pane unico, che è Gesù Cristo. Se non si capisce questo, non si capisce poi tutto questo incalzante movimento di 7 domande, tra l'altro un numero classico, che viene portato da Gesù per spiegare di essere Lui il pane. È solo Lui il pane. È molto bello questo testo, perché Gesù fa vedere la difficoltà da parte della Chiesa, da parte nostra, di capire che Lui è l'unico pane. Noi discutiamo che non abbiamo pane e non capiamo che abbiamo il pane unico. E Gesù ci dice: ma non intendete, non capite ancora, avete il cuore, vedete, indurito, la famosa miocardiosclerosi, l'orlat lebab, cioè il rifiuto del piano di Dio. Avete occhi e non vedete, avete orecchie e non udite. Qui c'è una reminiscenza del profeta Isaia. E non vi ricordate, e cita le due moltiplicazioni, quella in terra ebraica per 5.000 persone, 5.000 il modo con cui venivano divisi a gruppi di 50 nell'Esodo, vi ricordate, con 12 ceste avanzate, 12 simboleggiano le 12 tribù di Israele, e invece quello dei pagani, 7 pani, 7 numero dei pagani, l'abbiamo visto la volta scorsa, e con avanzo di 7 ceste, sempre il numero dei pagani, il numero dei pagani. E disse loro: non capite ancora. Ecco, Gesù ammonisce, fa questo discorso nell'ambito di una differenziazione tra Lui, unico pane, unico senso della vita, unica pienezza, unico capace di sfamarsi, e invece lo zumes, cioè il lievito. Attenzione, la parola lievito nella mentalità ebraica ha un valore spregiativo. Il lievito è il pane marcio, è il pane marcio. Che cosa si serviva una volta per fare il lievito? Non c'era il lievito Bertolini, il lievito madre, va a sapere. Era il pane andato male, che ammuffiva, e che veniva utilizzato. Il pane ammuffito faceva utilizzare la pasta. Quindi qui Gesù dice: guardatevi dei pani ammuffiti, guardatevi dei pani andati a male, guardatevi da questi lieviti corrotti. L'uso della parola zumes, lievito, per indicare un pane andato a male, è in uso corrente nella letteratura rabbinica. Lo troviamo anche in Paolo, per esempio Galati 5:9, un po' di zumes, un po' di lievito, di pane andato male, fa fermentare tutta la pasta.
Pensavo proprio quello, dico lì era in senso positivo,
no. È sempre in senso negativo.
È sempre negativo, basta poco.
Sì.
È una carica batterica.
È una carica batterica. In Prima Corinti 5:6-8, non è una bella cosa il vostro vanto? Non sapete che un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta? Sta dicendo per il fatto che tengono tra di loro i peccatori, l'incestuoso, eccetera. Togliete via il lievito vecchio per essere pasta nuova, perché siete azimi. Allora mi viene in mente 1 Corinti 5:6-8. Celebriamo dunque la festa non con il lievito vecchio, né con un lievito di malizia e di perversità, ma con azimi di sincerità e di verità. Allora vedete anche tutta la tradizione del pane azimo, e voi sapete che gli ebrei a Pasqua fanno questa ricerca addirittura spasmodica, tuttora ripetuta dagli ebrei attuali, che non resti nelle madie, negli angoli della casa, nessuna briciola di pane vecchio, perché si contrapporrebbe alla novità della Pasqua, no? Ecco che allora c'è proprio questo gioco, che diventa un gioco, mi dicono, con i bambini che girano per la casa a cercare le bricioline, che svuotano i cassetti, perché chi riesce a prendere più bricioline è quello che più si è liberato del lievito antico, del pane vecchio ammuffito antico, e può prepararsi agli azimi della Pasqua. Il pane azimo è il pane non lievitato, che è quello tipico della Pasqua, che ricorda sicuramente la fretta con cui si fece l'esodo da parte degli schiavi che Mosè conduceva alla libertà, ma ricorda anche proprio questo fatto, cioè il non essere contaminato da nessuna muffa, da nessuna corruzione. È un pane assolutamente puro. In Matteo 16:6 e seguenti, Gesù disse loro: fate bene attenzione, guardatevi dal lievito dei farisei e dei sadducei. È un grande parallelo. Come mai non capite ancora che non alludevo al pane quando vi ho detto guardatevi dal lievito dei farisei e dei sadducei? Questo ci fa capire che sono proprio un po' tonti questi discepoli, perché non colgono la metafora. Questi stanno pensando: non andate nelle panetterie dei sadducei e dei farisei. Allora essi compresero che egli non aveva detto che si guardassero dal lievito del pane, ma dalla dottrina dei farisei e dei sadducei. Questo ti dice che era proprio duro, perché in questo discorso è abbastanza chiaro. Allora, quali sono questi pane andati a male? Questi pane andati a male sono i sadducei e Erode. Cioè sono, primo, una fede che è diventata un potere politico, una fede che si è corrotta con i potenti, una fede che si mette al servizio del grande di turno, il lievito dei sadducei, non la fede radicale del Signore che serve i poveri, che è aperta all'amore dei fratelli, ma la fede che si appoggia sullo Stato, ma la fede che cerca il potere. Ecco, questo è il lievito dei sadducei. Il lievito dei farisei, il lievito di Erode è sicuramente il potere economico. Erode si nutre di pane marcio, di pane marcio. E questo potere economico, che è davvero questo grande Moloch dei tempi moderni. Noi sacrifichiamo all'economia migliaia di vite tutti i giorni con le nostre scelte, e per i cristiani è sempre più difficile creare economie alternative, uscire da questa visione, no, totalitaria del potere economico, del valore del soldo, del valore del profitto. L'unica voce che ancora si spende è proprio la voce di Papa Francesco, al punto che il buon Castro dice: ma se continua così mi converto davvero, perché vedo che è l'unico che ha una visione per gli altri, come avrebbe voluto avere forse il comunismo vero agli inizi, e l'unico che ancora porta avanti dei discorsi davvero sociali, di interesse ai poveri, agli ultimi, in cui l'uomo è un valore in sé, no? E non semplicemente, come si dice adesso, una risorsa. È una cosa terribile questa. Siamo passati da Homo sapiens, diceva il grande padre Agrupe gesuita già alcuni anni fa, a Homo consumens, no? Quello che conta è consumare, quello che conta è produrre, ecco, il lievito di Erode, il profitto a tutti i casi. Ma i discepoli non capiscono niente e continuano a dire: noi non abbiamo pane. Gesù invece dice: no, non andate via con i pani marci, andate al pane unico. E pone appunto queste sette domande, numero perfetto, perché è esasperato che i suoi non capiscano, non solo quelli fuori. Guardate che qui siamo sulla barca, e voi sapete che la barca, il marco, è la chiesa. La casa e la barca sono i due simboli marciani della chiesa. Quindi anche nella chiesa si continua a non affidarsi semplicemente al Signore, ma si cerca spesso il lievito dei Sadducei e il lievito di Erode, si cerca una fede commista col potere politico. Basta vedere come il nostro povero Papa Francesco è bistrattato, tanto amato dalla gente e tanto ignorato, bistrattato, criticato dalle curie, no? Dai curiales che trovano difficile avere una fede radicale evangelica come quella che propone il Papa. Oppure addirittura le commistioni col potere economico. Vediamo il grande sforzo del Papa Francesco di riformare le finanze vaticane, lo IOR, gli scandali, eccetera, eccetera. Non ultimo lo scandalo allucinante che ci è stato servito nei giorni natalizi dei francescani.
Come, no?
Nessuno ne ha più parlato. I francescani, l'ordine che avevano Madonna Povertà, come diceva Papa Francesco d'Assisi, no? Al fondamento della loro vita, della loro spiritualità, che fanno investimenti in Svizzera, che falliscono, e tra l'altro poi si scopre investimenti che portavano all'acquisto di armi, che portavano all'acquisto di droga. Cioè, credo che San Francesco si rivolta dalla tomba con un ventilatore, no? Insomma, a questo punto pensate a che cosa si arriva. Quando non c'è l'intelligenza, quando non c'è l'acuzia, quando non c'è la capacità di vedere oltre. Io credo che ci sia stato qualche buon uomo che l'avrà fatto anche in buona fede, ma senza capire, spero, che invece si perde completamente il carisma originario, la potenza della profezia, eccetera. Tante volte noi non capiamo perché siamo miocardiosclerotici, perché abbiamo un cuore duro, non sappiamo aprirci alla novità del miracolo, non siamo come i bambini che hanno il cuore tenero, capace di amore, capace di sorpresa, capace di gioia. Guardate che è interessante vedere questo tema, no? Il Vangelo di Marco è il Vangelo dello stupore, il Vangelo della meraviglia, è il Vangelo della sorpresa. Marco ha un vocabolario greco molto povero, è un giovanotto ebraico che conosce poco il greco e quindi parla una lingua molto semplice, eppure ha nel suo Vangelo 8 verbi per esprimere lo stupore, per esprimere la meraviglia. È importante meravigliarsi. È importante meravigliarsi. Io credo che spesso la nostra fede sia una fede fredda, perché non ci meravigliamo più, perché non ci emozioniamo più. E qual è il modo per riprendere a meravigliarsi? È fare memoria. Vedete, non vi ricordate di... È il famoso zikaron. Allora, lo zikaron è qualche cosa di molto importante nella teologia in sé, soprattutto nella teologia ebraica. Non è soltanto il ricordo, ma è un ricordo che si riattualizza, che tu rivivi nell'oggi. Per esempio, tutti gli anni gli ebrei fanno lo zikaron della Pasqua, E tutti gli anni gli ebrei devono sentirsi personalmente come salvati dalla schiavitù d'Egitto. Ciascuno degli ebrei deve essere lui il protagonista dell'esodo. Tant'è vero che nel Seder Pasquale, quando il ragazzino più giovane, il bambino più giovane, chiede al padre Familias: ma perché celebriamo con tanto fasto questa notte santa? Il padre risponde: perché questa notte il Signore ci ha fatto uscire dal paese d'Egitto. Cioè non dice ha fatto uscire i nostri padri, ha fatto uscire i patriarchi, ma ci ha fatto uscire dalla schiavitù d'Egitto. Ecco, lo Ziccaron è il ricordo dei prodigi di Dio. Anche Gesù ci invita a fare Ziccaron quando dice: fate questo in memoria di me. Non è soltanto ricordare quello che ha fatto, ma riattualizzarlo. Quindi, come lui si è fatto mangiare e si è fatto servo e si è fatto consumare, anche voi fatevi mangiare, fatevi servi, fatevi consumare. Quindi c'è una riattualizzazione dell'Eucaristia nel comando di Gesù: fate questo in memoria di me. Vi dicevo, questa categoria, cioè il ricordo dei prodigi di Dio, che è un ricordo che riattualizzo oggi per me, è una delle categorie principali della Sacra Scrittura. Perché dalla contemplazione dei prodigi di Dio nella storia del mondo, nella storia di Israele, nella storia della Chiesa, nella nostra storia individuale, nasce la fede, nasce la lode, nasce la speranza. Dobbiamo quindi reimparare a fare memoriale, cioè questo ricordo che diventa lode, che riattualizza ciò che noi ricordiamo. Questi sono i modi di fare memoriale, cioè il ricordo che diventa glorificazione. Ecco, Maria è la donna che fa memoriale. Io credo che noi troppo poco ricordiamo la capacità teologica di Maria. Cioè, se la Chiesa primitiva mette in bocca a Maria questo Magnificat, che è una specie di proclama, no? Incredibile, di un Dio che sta dalla parte dei poveri, di un Dio che sta dalla parte degli ultimi, ma al contempo è un ricordare tutte le meraviglie che Dio nel corso della storia ha fatto per i poveri, per gli ultimi, per gli emarginati, per gli oppressi. Ecco, l'unica volta che la Madonna parla nel Magnificat fa un grande memoriale di che cosa ha combinato Dio nella storia. Magari leggiamolo, perché è sempre bello rileggerlo. Qualcuno prenda Luca, capitolo 1, versetti 46 e 55. E vedete come Maria ricorda quello che il Signore ha fatto. Ci sono addirittura sei verbi di tipo militare. 1:46. Poi magari lo leggiamo, poi dopo facciamo alcune considerazioni.
Allora Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato a mani vuote i ricchi. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e la sua discendenza per sempre.
Vedete, Maria in questo canto fa memoriale, cioè ricorda le grandi cose che Dio ha fatto in lei, l'umiltà della sua serva, ma poi ricorda che Dio ha misericordia per tutti gli uomini e con potenza ha compiuto opere prodigiose per il suo popolo. Addirittura gli esegeti vedono in questa tutta una serie di verbi di tipo militare, questo Dio che è davvero il Deus Sabaoth, il Signore delle schiere, che ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi dei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di bene gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Sono sei verbi che hanno quasi una cadenza bellica. Questo Dio che è il Signore forte, che sta dalla parte dei poveri, degli emarginati, degli esclusi. Ecco, questo Dio che parte prima ha soccorso la serva, che è Maria, questo Dio, parte terza, che ha soccorso il servo Israele, ricordandosi della sua misericordia, secondo le promesse ai padri. E qui c'è la riattualizzazione, cioè questo Dio che ha soccorso tante volte Israele abbattendo i potenti re che cercavano di opprimerlo, e ora soccorre Israele attraverso la nascita di Gesù, attraverso il Messia. Tant'è vero che si dice che il Magnificat non è tanto un canto natalizio, il Magnificat è un canto pasquale, perché si celebra davvero il compimento della promessa dei padri. Il compimento della promessa dei padri è il Messia che viene a vincere il male del mondo e a portare il regno di Dio. Ecco, vedete, Maria è una donna che medita. È interessantissimo che la Chiesa primitiva, noi non sappiamo se proprio l'ha detto Maria, ma comunque si poteva essere un antico inno di memoriale che circolava nelle prime comunità, che però la prima comunità, guarda caso, mette in bocca Maria, perché avevano la sensazione che la pensava così, lei diceva quello. Poi gli mettono queste parole bellissime che sono, sapete, una specie di centone di frasi veterotestamentarie, una specie di collage molto ricco, molto bello di citazioni dell'Antico Testamento. Però ecco, Maria era una donna che sapeva leggere la storia. Non è una donna disincarnata, è una donna che legge la storia e legge nella storia i passaggi di Dio, legge nella storia i prodigi di Dio, e poi nella storia di Israele e poi nella storia individuale. Come Dio è sempre stato dalla parte dei poveri con mano potente, così adesso sta dalla parte mia, che sono veramente una povera. La situazione di Maria è una situazione di miseria. Ha guardato l'umiltà, il termine è tapeiosis, la tapinosità, l'essere tapina, l'essere tapina. Maria era una tapina, povera donna, perché era una ragazzotta, le donne costavano nulla in Israele o molto poco, era una ragazza madre, quindi pensate al problema anche culturale che noi sappiamo ben espresso in Luca da tutto il travaglio di Giuseppe, eccetera eccetera. Era una donna ebrea, quindi sottoposta alla pesante dominazione romana di un occupante violento e desolo. Era veramente una tapina, eppure il Signore Maria loda Dio che guarda i tapini e che ha sempre guardato i tapini in tutta la storia. E come Dio è sempre stato dalla parte dei tapini in tutta la storia, così adesso interviene per Israele, suo servo, compiendo le promesse dei padri, cioè con l'avvento del Messia. Questa è una cosa molto importante, no? È fare memoria. Io a volte sono molto spaventato per le nuove generazioni che non hanno memoria di nulla. Cioè, io ho avuto ancora la fortuna di sentire il mio papà, la mia mamma parlare della guerra, parlare degli orrori del nazismo, no? Parlare dei partigiani, parlare di tutta questa l'epopea della libertà, eccetera. O addirittura i nonni o i vecchi che raccontavano le tragedie della prima guerra mondiale, gli anni drammatici del fascismo. I giovani oggi che memoria hanno di queste cose? Tante volte riproduciamo il male perché non abbiamo avuto memoria, no? di che cosa è avvenuto, non c'è più la coscienza storica. Credo sia veramente una cosa drammatica. Per il credente c'è addirittura poi però un passo in più. E fare memoria di cosa Dio ha fatto in Israele, ma che ha fatto nella mia vita di credente, no? Nella mia vita di credente. Ecco, tutte le grandi preghiere della Chiesa sono in fondo fare memoriale. Io sono un innamorato del Salmo 136, andiamolo a vedere, no? Che secondo me è uno dei più belli che esistano, e ogni tanto me lo reggo e me lo riattualizzo. Quando sono un po' giù di corda, e leggo il Salmo 136, che è il famoso grande Allel, quello che Gesù canta quando ha finito la cena pasquale, secondo la tradizione ebraica, e va ricantato 20 cento per salire al Getsemani. No? Cantato l'inno, sapete?
L'inno
è il grande Allel, è il Salmo 136.
Accompagnato da fisarmonica.
E spiego proprio di no, perché allora tutta la devozione mi cala improvvisamente. Qualcuno lo legga, perché è veramente bello, è veramente bello. Lo possiamo anche fare un po' a ritornelli, dai. Ciascuno legge, uno il solista di ogni dittico legga il primo versetto e tutti noi diciamo perché il suo amore è per sempre, va bene? Perché così lo drammatizziamo anche un po' come era anticamente. Tenete conto che i salmi nell'ebraismo erano sempre cantati, ballati, suonati, erano mega celebrazioni di concerto.
Ognuno dice perché eterna, ecco, la sua misericordia.
O eterna la sua misericordia, ma diciamolo con la nuova traduzione, c'è perché il suo amore è per sempre. Proviamo.
Chi lo dice? Celebrate il Signore perché è buono,
perché il suo amore è per sempre.
Celebrate il Dio degli dèi,
perché il suo amore è per sempre.
Celebrate il Signore dei Signori,
perché il suo amore è per sempre.
Egli solo ha fatto grandi meraviglie,
perché il suo amore è per sempre.
Ha fatto i cieli con sapienza,
perché il suo amore è per sempre.
Ha fissato la terra sulle acque,
perché il suo amore è per sempre.
Ha fatto grandi luminari,
perché il suo amore è per sempre.
Il sole per il governo del giorno,
perché il suo amore è per sempre.
La luna con le stelle per il governo della notte,
perché il suo amore è per sempre.
Colpì l'Egitto nei suoi primogeniti,
perché il suo amore è per sempre.
Fece uscire Israele di mezzo a loro,
perché il suo amore è per sempre.
Con mano forte e braccio disteso,
perché il suo amore è per sempre.
Divise il Mar Rosso in parti,
perché il suo amore è per sempre.
Fece passare Israele nel mezzo,
perché il suo amore è per sempre.
Travolse il Faraone e il suo esercito nel Mar Rosso,
perché il suo amore è per sempre.
Fece camminare il suo popolo nel deserto,
perché il suo amore è per sempre.
Colpì grandi re,
perché il suo amore è per sempre.
Uccise re potenti,
perché il suo amore è per sempre.
Seon, re degli Amorrei,
perché il suo amore è per sempre.
Og, re di Basan,
perché il suo amore è per sempre.
Diede la loro terra in eredità,
perché il suo amore è per sempre.
In eredità ad Israele suo servo,
perché il suo amore è per sempre.
Quando eravamo umiliati si ricordò di noi,
perché il suo amore è per sempre.
Ci liberò dai nostri nemici,
perché il suo amore è per sempre.
Egli dà il cibo ad ogni vivente,
perché il suo amore è per sempre.
Celebrate il Dio dei cieli,
perché il suo amore è per sempre. È un salmo di una bellezza incredibile. Vedete, si fa davvero zicaro, memoria, no? E memoria per che cosa? Prima di tutto perché Dio è Dio. La prima parte è una celebrazione della grandezza di Dio in sé, perché è buono, perché è il Dio degli dèi, perché è il Signore dei Signori. La seconda parte facciamo zicaron per la creazione. Qui davvero ci sono le radici del cantico delle creature di San Francesco. Ma quante volte noi ci alziamo al mattino e ringraziamo il Signore perché ha creato i cieli con sapienza, perché ha disteso la terra sulle acque, perché ha fatto i grandi luminari e le grandi luci, il sole, la luna e le stelle. Guardate, è bellissimo, fare memoria di Dio perché ha fatto il sole, guardare il sole e dire: ecco Signore, è messaggero, no, del tuo amore, è segno del tuo amore.
Ricorda anche Giobbe, no?
Ricorda anche Giobbe, sicuramente, poi il capitolo
di Dio che si vanta di aver fatto questo.
E poi alla fine, ecco, dopo comincia invece la storia di Israele. Fare memoria della storia di Israele, l'Egitto, l'uscita dall'Egitto. Ricordate bene che l'Egitto è simbolo del male, il faraone Padre Eterno non ce l'ha con Ramses III, tant'è vero che sapete che nell'Esodo il faraone non è mai nominato con il suo nome, si nominano le due ostetriche Zifra e Sura, no? e non si nomina mai il faraone, si parla sempre con il faraone o faraone, è il simbolo del male, è il simbolo della potenza, quindi uccidere i primogeniti non è una cattiveria tremenda, è un ricordo probabilmente di un atto di comando di un gruppo di teste di cuoio ebraiche che hanno massacrato un pochettino di egiziani per poter scappare, ecco, ma poi è stato visto come la sconfitta del male, insomma, no? E poi ecco il Mar Rosso aperto, e poi ecco il viaggio nel deserto, e poi ecco la liberazione di Canaan dai famosi Sicon, Moseon, re degli Amorrei, Og, re di Basan, personaggi mitici, perché poi in realtà non vengono neanche bene ricordate battaglie contro di loro, no? Ecco, il fatto che Dio ci ha dato un'eredità, il fatto che Dio nella nostra umiliazione, di nuovo vedete tema mariano, la penosis, essere tapini, si è ricordato di noi, ci ha liberati dai nostri avversari, e poi dà il cibo a ogni vivente, ogni giorno se mangiamo a tavola è perché eterno è il suo amore per noi. Tra l'altro qui sarebbe bello questo discorso, a ogni vivente, non solo gli uomini, ma anche gli animali, ma anche le piante. Vedere del fatto che l'animale mangia o che la piantina cresce, no? Fare memoria di questo come prodigio dell'amore di Dio per noi dovrebbe essere una cosa a cui siamo allenati. Invece siamo allenati ad avere tutto perduto. Ecco, io qualche volta faccio come fanno gli ebrei, no? Mi leggo questo salmo e cambio un pochettino le parole, cioè, e cerco di vedere quali sono stati i miei Egitti, cioè le mie terre di schiavitù, i miei lati bui, i miei lati oscuri, i miei momenti di paura, i miei momenti di incertezza da cui mi ha liberato Dio. Quali sono stati i faraoni che hanno cercato di prendere possesso di me, ecco, nella mia vita? Quali sono i Mar Rosso che il Signore ha aperto davanti a me? E allora circostanziare questo salmo, ciascuno dica con nomi, cognomi, fatti, anni, no? Degli eventi della sua vita in cui ha visto davvero di essere stato liberato e portato a una condizione di maggior maturazione, di maggiore libertà, di maggiore possibilità di guarigione, eccetera. Quali sono state invece le oppressioni che mi sono portato dentro, da cui il Signore mi ha liberato? Quali sono stati i prodigi che si sono verificati e si verificano nella mia vita? Ecco. E allora sarebbe bello pregare a volte proprio il Signore dicendo: Signore, ti ricordi che mi hai fatto uscire da quell'Egitto, ti ricordi che mi hai fatto uscire da quei faraoni, anzi sono io che ricordo questo, no? Che hai percorso grandi sovrani, ti ricordi quante legnate gli abbiamo dato, ecco, insomma, ecco. E anche se di nuovo il popolo è ancora nel deserto, o il credente è di nuovo nel deserto, è lì che affoga, o un nuovo faraone lo sta opprimendo, il popolo, il credente, sanno che Dio, come lo ha già salvato una volta, così lo salverà nuovamente. Questa è la logica della Bibbia. La logica della Bibbia è contemplare gli interventi di redenzione di Dio nel passato per dare certezza nelle vicissitudini dell'oggi, nelle traversie dell'oggi. Per esempio, il tipico è il libro di Daniele. Il libro di Daniele, voi lo sapete, è scritto nel 167, quando c'è stata la persecuzione di Antioco IV Epifane, il quale ha portato l'abominio della desolazione, cioè la statua di Zeus nel Santo dei Santi. E la statua di Yahweh invece è stata messa in un altare laterale. Invece nell'altare centrale c'era la statua di Zeus. Allora, per rincuorare gli ebrei che ricevono il massimo della loro umiliazione, che non è solo un'oppressione politica, ma anche lo sfregio alla loro fede, alla loro religione, che cosa fa Daniele? Daniele torna indietro di 4 secoli. Il libro di Daniele immagina di ritornare ai tempi della deportazione in Babilonia, cioè tra il 587 e il 535. Tant'è vero che inizia con: durante il terzo anno del regno di Joachim, re di Giuda, Nabucodonosor, re di Babilonia, pose l'assedio alla città di Gerusalemme. Ma come, tu, profeta Daniele, devi parlare a questa gente che è disperata, e cosa gli racconti? Gli racconti che già un'altra volta siamo stati disperati. Addirittura il Tempio era stato bruciato, siamo stati portati in esilio, ma il Signore ci ha fatti ritornare. E allora, vedete lo schema mentale, no? Cioè, come il Signore ci ha salvati, nonostante fossimo proprio mal partito, così anche ora ci salverà. Cioè fa memoriale, si ricorda delle salvezze precedenti per dire che anche oggi il Signore ci salva. Questo è proprio un metodo. Soprattutto se si vanno a vedere i libri profetici, si vede che c'è sempre un ritorno al passato per dire: ecco, là eravamo in una situazione tragica, forse più tragica di quella di adesso, il Signore ci ha tirato fuori. Allora anche adesso siamo in una situazione tragica, il Signore ci tirerà fuori.
Mi pare che sia il Salmo che il corteo dei deportati ad Auschwitz cantava andando verso il fronte.
E pensate, questa è fede, cioè se sto per andare al forno e dico rendete grazie al Signore perché buono, eterno sarà il suo amore per noi, vuol dire veramente avere fede, ecco, sapere che il Signore ti salva anche se stai per andare al forno crematorio. Questo è proprio il credere per nulla, no? Di Giobbe. Cioè non credi perché avrai dei benefici, ma credi perché il Signore è il Signore, perché il Signore è Dio d'amore, no? Come dice appunto l'inizio del Salmo, perché è buono. Quindi se il Signore è buono mi salva. Non so come, sto per finire nel forno, ma mi salva. Wow, è un tema grosso, ma è un tema importante. Cioè da una parte vi dicevo la mancanza di memoria che c'è nelle nuove generazioni, dall'altra parte la mancanza di memoriale che c'è nei credenti. Se i credenti avessero questa capacità, io per primo, non tendo mai a ricordare il passato, mia moglie mi rimprovera in questo, io sono sempre proteso nel presente o addirittura nel futuro, invece la capacità di ricordare per dire grazie, per vedere i prodigi che Dio fa.
Tra l'altro, questo è un tema per ritornare al discorso, certo, delle riflessioni su... esatto, no? Sulle città che viviamo tutti quanti, è proprio la missione di coloro che invecchiano, cioè guardare al passato con occhi nuovi, no? È interessante questo aspetto, perché molto sovente si guarda con occhi, come dire, ormai senza speranza, senza... per il credente credo che sia l'elemento poi di differenziazione. Il non credente guarda al passato con nostalgia, no? Come qualcosa che ormai è irraggiungibile, si è concluso, eccetera. Il credente invece lo vive in questa visione provvidenziale, insomma.
Dirò di più, è il compito del credente anziano, è il tradere fidem, esatto. È la tradizione della fede, è trasmettere la fede. E che cos'è trasmettere la fede se non trasmettere le bellezze che uno ha gustato del Signore, le vittorie che nel Signore ha vissuto, le cose positive che il Signore gli ha dato? Cioè se voi guardate tutta la tradizione biblica è proprio il racconto di ciò che Dio ha fatto ai nostri padri, no? E alle nuove generazioni diranno: questa è l'opera del Signore, no? Dice il Salmo. Proprio il compito dell'anziano è tradurre alle nuove generazioni: ditelo quello che io ho fatto quest'anno per voi, ditelo ai figli dei vostri figli e questi ai loro figli. Quante volte ritorna nell'Antico Testamento questo invito a trasmettere i prodigi che il Signore ha fatto, i prodigi che il Signore ha fatto. E quanta delusione c'è nel vedere una Chiesa che non trasmette più. L'altro giorno io domenica ho avuto una sofferenza, una pugnalata nel cuore, in momenti restavo secco, ragazzi. Sono andato alla cresima del figlio di un mio caro amico, nonché collega, nella parrocchia di San Francesco di Sales, quella di Don Giacomo, e c'era Don Andrea, quella che è figliata da Santa Teresina, sapete, di Amalta, no? Davanti allo studio medico. E c'era Don Andrea Fontana, che faceva vicario episcopale, che dava le cresime. E Don Andrea Fontana ha fatto un discorso in cui a un certo momento arriva a dire ai ragazzi: dovete rispondere con me, siete preparati, quali sono le cose proprio irrinunciabili per un cristiano, irrinunciabili, irrinunciabili. Allora viene fuori andare a messa la domenica, bravo, ecco, i credenti sono quelli che la domenica celebrano l'Eucaristia, no? Sine Dominico esistere non posso, non possiamo esistere senza la domenica, eccetera, eccetera, brava. E poi, un'altra cosa. E un bambino con saggezza ha detto leggere il Vangelo. E lì Don Fontana è scoppiato.
Felice.
Perché fai sì. Io sono sicuro che tutte le sere la vostra mamma, fin da piccoli, vi prendeva sulle ginocchia, no, vi faceva dire le preghierine prima di dormire. E il papà, tornato dal lavoro, vi prende sulle ginocchia e vi legge una pagina del Vangelo
in
questo momento. Allora fa, ragazzi, adesso faccio una domanda agli adulti, ma sentite, faccio una domanda agli adulti. E se poi stasera gli adulti mi criticano, voi mi difenderete a cena, mi raccomando. Allora, lo faccio a voi adulti, non ai ragazzi, e ragazze non rispondono. Quanti di voi nella vita hanno una volta letto un Vangelo?
Neanche tutte e quattro.
Non quattro, non la Bibbia, non il libro del Deuteronomio, no? Ma un Vangelo da cima a fondo. Era una chiesa gremita, ci saranno state 700 persone.
Ah, sì, sì.
Abbiamo alzato la mano in due. In due! Io, che non avevo più alzata piano, visto che la domanda c'era, ho alzato la manina, e un altro dalla parte opposta. Ragazzi, non c'era nessuno che avesse letto il Vangelo, un Vangelo,
sì,
ma neanche le sei catechiste!
Certo. Quelli più cosa li sentono la domenica, perché li mandando domenica ne sentono
dei pezzetti,
no? certo.
A spizzichi che brane. Neanche le sei catechiste hanno alzato la mano,
però.
Neanche il direttore del coro.
Per i catechisti però
io sono
è un po' grave che i catechisti non legano,
sì, sono rimasto di
sono mica preparato.
No, ma basta leggere il Vangelo. Secondo me, infatti, quando dicono il catechismo organizziamo, perché credo che si inventino, non so cosa, per i bambini. Ma io penso sempre che io non ho mai fatto la catechista, ma lo leggeranno il Vangelo con i bambini.
No.
Perché l'unica cosa da fare è prendere il Vangelo, leggerlo, sì, interpretandolo.
Ma come fai?
Non tutto, voglio dire, magari non tutto.
La vita del Signore e la sua fede, se non leggi le scritture, se non leggi le scritture. Io credevo che
io ve lo chiedo.
Ecco, due o tre persone in la chiesa alla domanda chi di voi ha mai letto tutta la Bibbia da capo a fondo, la capisco,
è dura.
Ma ha chiesto un Vangelo, ragazzi, abbiamo alzato la mano in due. Stavo dicendo loro,
mentre noi non chiediamo, diciamo,
chi di voi adulti ha mai letto un Vangelo da capo a fondo su una chiesa cremita, c'erano 34 cresimandi eccetera eccetera, due persone hanno alzato la mano. Leggere un Vangelo da capo a fondo, io sono
che poi non sono neanche tanto lunghe,
sono tornato a casa proprio triste, no? Cioè, ma dicevo, ma guarda te, ma come possiamo dire che trasmettiamo la fede alle nuove generazioni se non raccontiamo Gesù Cristo?
Ma cioè, perché nessuno gliela mai fa, anche quando erano ragazzi e giovani, magari i bravi catechisti facevano le figurine, le domandine,
sì,
le cosine, ma non leggevano il Vangelo. Ma credo che anche nelle scuole, non lo so, sono tutte ipotesi nelle facendo religione. Io quando facevo religione ai miei tempi mi ricordo mai di aver letto il Vangelo, se non forse qualche cenno.
Infatti, la cosa che diceva la signora, che si andava a domande e risposte,
appunto,
a memoria,
appunto, cioè, penso, temo, cioè, che anche nelle scuole superiori, che esiste ancora l'ora di religione, no? Non si legga il Vangelo, io non credo, non lo so, è un po'
la storia delle religioni, nella migliore delle
storie delle religioni non sono in grado, perché non credo che siano stati preparati per avere una buona conoscenza dell'Islam, forse dell'ebraismo, magari sì, perché magari con la Bibbia,
sì,
magari più preparati, ma già dell'Islam.
La maggioranza delle ore di religione sono chiacchierate su problemi attuali,
sì,
cercando
sociali, magari
psicologici,
morali,
cercando di accattivare l'attenzione. Io avete conosciuto Enrico
così
De Leon,
ai miei tempi era così.
Un amico che è venuto qui, sì, e che probabilmente inviterò ancora una volta, perché temo di dover andare via un giovedì di giugno.
Ah, quel signore che è venuto,
un impegno a Lucca, adesso devo ancora vederlo se è sicuro, eccetera. E, lui è stato professore di religione in una realtà dura come quella di Michelino, no? Cioè, 96% di adesioni alla scuola di religione nelle classi di Enrico. Non play, ma perché? Perché lui faceva la Bibbia,
sì,
e si innamorava con la Bibbia, cioè la Bibbia ha un fascino che anche al lontano, non credente, a chi è in ricerca, no, tira molto di più che le tue cretinate sulla sessualità, sulla droga, sull'amicizia, su queste cose qui, tutte cose belle, scusate, ho detto cretinate in confronto alla parola di Dio, ecco, poi in sé sono anche cose positive, ma la Bibbia ha una forza propria. Cioè a me colpiva, e colpiva tutti, che le altre classi erano il 20%, sì, no? E lui delle sue classi il 96%,
perché c'è la Bibbia.
Ma anche perché è base della nostra cultura, cioè, quindi volendolo vedere anche solo dal punto di vista culturale, le radici sono lì, cioè non si riescono a capire anche certe opere. Non so, la storia dell'arte piuttosto, che è legata in maniera molto stretta a questo tipo di...
C'è un'ignoranza pazzesca. Io anche solo quei piccoli quiz della TV che ogni tanto ne vedo uno sprazzo, chiedono magari qualche volta qualcosa sulla Bibbia, ma più elementare così, quello qua, ma guardano dicendo...
Sì, proprio, però ricordo un quiz, quanti sono i Vangeli?
Sì, no, ma non sanno niente. Vabbè, e forse è gente che la prima comunione penso che la gran parte avrà fatto almeno la prima comunione di questi qui, se non la cresima, forse la cresima già meno, ma e non resta niente.
Una delle, come dire, delle mie polemiche sul Vangelo delle case, no? Dell'iniziativa del Vangelo delle case. Allora, originariamente era nata per innamorare delle scritture, quindi doveva essere un'introduzione, un portare la Bibbia nelle case, no? Ecco, il Vangelo nelle case. Io mi chiedo, non si è ridotto a 4 incontri pastorali bellissimi, buonissimi, eccetera, in cui si legge una pagina del Vangelo, si sta insieme, della serie Meglio di Niente, o abbiamo un po' perso quella che era proprio il fatto, riportiamo il Vangelo nelle case, perché la gente lo legga da capo a fondo, che si lascia interpellare anche da quei brani difficili, da quei brani che ti mandano in crisi, da quei brani che non capisci, e che quindi su cui devi ostinarti, su cui devi pregarci su, per capire, eccetera. Ecco, io guarda, ci resto proprio male. Guarda, sentire che su una chiesa piena di cui catechisti, con 34 famiglie che presentavano i bambini alla cresima, 2 persone, e io poi mi tolgo una persona, avesse letto un Vangelo.
Cosa ha detto Don Fontana? Allora, cambiato discorso.
No, lui è bravo.
Ha dato poi tre indicazioni. Allora mi raccomando, l'Eucaristia ogni domenica, e poi non mi piace dove il Vangelo almeno qualche volta, no? E la parrocchia sempre, cioè venite poi
ha capito, almeno qualche volta
ho detto sempre, sì, vergognate, mi fa almeno qualche volta. Intanto poi il messaggio che è stato lanciato, sì, perché sì, la gente ci ha riflettuto, ecco, allora, se la tradizione della fede è raccontare, no? Quello che il Signore ha operato in noi, e quello che il Signore ha operato, compito del credente è proprio fare il decano, fare il memoriale, che poi diventa un ricordo che si riattualizza, perché quello che il Signore ha compiuto ai nostri padri, quello che ha compiuto in Gesù Cristo, lo compie oggi in me. Teniamo sempre conto che la fede dei credenti è la fede dei padri. Il nostro Dio è il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, sempre chiamato così. Questo ci ricorda che è una fede trasmessa, e qui proprio il compito degli anziani, no? Che trasmettono. Non per niente gli anziani nelle prime comunità cristiane diventano i presbiteri, cioè i preti, coloro che nella loro sapienza, nella loro saggezza, nel loro vissuto tramandano alle generazioni future l'opera del Signore, no? Come dice il Salmo.
Pensavo anche, scusa, piccola nota sul Magnificat, che pensavo adesso che Maria fa memoria, come dici tu, di cosa ha fatto Dio per lei, di cosa ha fatto Dio per Israele, e poi a metà c'è invece una cosa che è una profezia, perché ha buttato giù i potenti dai troni e gli umili, è più una visione
Pasquale.
Pasquale del futuro, sì, della, no, dei fini dei tempi, dei nuovo mondo.
È una rilettura dell'Esodo, sì, di cose che il Signore ha già dimostrato di saper fare.
Certo, quello che dico, c'è questo collegamento tra la storia e anche la profezia, perché questa cosa che i superbi caduti e gli umili sono pieni di gloria, di cibo, eccetera, è più una profezia, una speranza che...
Comunque, mi fa venire in mente quel commentino tremendo. Sì, sapete che nella stampa c'è quel quadratino, se la iena, no? Ieri il Papa Francesco ha detto che i potenti di questo mondo dovranno rendere conto di loro. Due punti. È sempre l'inguaribile
ottimista. Incomincia a fare delle battute di simpatia per il Papa, ne aveva già fatto una tempo fa. Incomincia, evidentemente, essendo appunto tra queste persone non credenti, piuttosto così, e tra quelli che lo apprezzano.
Comunque volevo fare solo una nota di compiacimento, no? Nel senso che questo gruppo nasce dal fatto che, a seguito della gestione delle case gli anni scorsi, io ebbi a insistere in diverse occasioni, il consiglio dell'UP3, eccetera, sul fatto che i 3-4 incontri del Vangelo delle Case dovevano essere, come ricordava Carlo, un po', come dire, una messa in gusto, no? Dire va bene,
per proseguire.
Cosa che è sempre stata cassata, no? Nel senso, non si riusciva neppure ad affrontare alla fine di questa esperienza un momento di riflessione per dire cosa si può fare per... L'anno scorso, un po' forzando la mano e andando controcorrente, prendendomi anche qualche critica piuttosto decisa, dice, noi andiamo avanti così, saremo un piccolo gruppo, eccetera, però l'idea è quella di dare continuità alla lettura del Vangelo, no? E quindi a fare un lavoro un pochino più, come dire, approfondito rispetto ai quattro incontri, che meglio di niente, non è che vogliamo buttare a mare quella esperienza, però non basta, non basta, perché è una spolveratina, per cui è così.
In realtà noi abbiamo fatto questo gruppo che per molti anni, però anche in quel caso non leggevamo di seguito il Vangelo, comunque erano sempre le letture della domenica, e quindi il Vangelo di seguito anche noi, in fondo, in tanti anni di incontri sempre sulla parola, questo non abbiamo mai fatto.
Di fare una lettura che non è solo una lettura, ma anche un approfondimento, quindi una lettura un po'... ogni tanto scopriamo delle cose, diciamo, alternative rispetto al senso comune, no? Sì. Perché il discorso del pane, il discorso anche della traduzione, perché purtroppo abbiamo a volte dei testi che sono incomprensibili. Dice, ma cosa vuol dire, no? Il pane solo, un solo pane rispetto al pane solo.
Non ci ho mai pensato neanche io, pensavo anch'io la pagnotta sola.
Appunto, dice,
ma se non lo capisci come
dire. Sì, cosa vuol dire?
Quindi vuol dire che siamo ancora come quei discepoli un po'. Un pochino ottusi, no?
L'aveva già detto.
Ah, vedi,
io me l'ero fottata.
Te lo scrivi sul giocare, non scrivi.
No, tra l'altro è il valore aggiunto rispetto a un lavoro solo individuale. Cioè la lettura che ognuno di noi è invitato a fare.
Pane Gesù.
Ha un limite proprio nel fatto che a volte su certe questioni, se non ti confronti, se non alzi il dito e dici non ho capito questo, non mi è chiaro questo, e quindi non interagisci anche a livello di altre persone, e rimani un po' in superficie o comunque con dei dubbi.
No? E questo, forse è proprio questo rimanere solo sempre in superficie che... come dire, non dà nessuno stimolo
gusto.
Per entrare, nessun gusto per entrare dentro. Perché
no, dicevo, se pensavo, dovremmo immaginare un catechismo, una scuola di religione, pensavo alla scuola della domenica dei protestanti, no? Dove in realtà forse si impara anche a interpretare, perché leggerlo così, senza nessun tipo di preparazione,
non ti resta niente.
Non ti resta niente, poi a volte è pure noioso. Cioè, mi sembra di essere.
Ma
non si capisce.
Molte pagine,
non ti stimola se non
stimola, resta una roba lì, dici, boh,
Sì, il massimo ti può colpire qualche atto di misericordia di Gesù, sì, ecco, quelle cose lì, capisci, sì, che era buono, no, che io dico, era misericordioso, però più di tanto tutto, poi non
cioè emerge tutto proprio, sì, sì. A parte le cose che si sentono in chiesa, sì, ripetere,
sì, che sono già i pezzi belli scelti, però e comunque poi non è
continuato, però altre cose proprio non
è vero.
Non dicono molto perché non ci sono
fino a un certo punto.
Fino a un certo punto.
I soliti brani hanno un po' sempre il solito cliché di interpretazione, sì, certo, e non si va mai tanto oltre. Ed è un po' difficile.
Oppure spesso lo si butta sulla morale. Io non ho notato. Qualcuno approfondisce proprio il senso della lettura, ma molti prendono lo spunto della lettura e subito, no, svoltano verso la morale. Allora bisogna fare così, siate più buoni, certo, pregate meglio, fate, certo, ecco, i comportamenti, che, però non sei andato, non hai collegato quello, non so, con la prima lettura, eccetera, eccetera. Chissà Don Fontana cosa avrà detto, perché era bellissimo per l'occasione quel Vangelo lì di Giovanni, di domenica, l'avevano fatto un Vangelo.
Sì, mi ha accennato poi un po'
quello sull'amore, di quelle parole di Gesù erano
la summa del cristianesimo. Secondo me è stato anche abbastanza bravo, perché sapete che il pubblico di una crisi,
sì, non si può farla anche lunga, certo,
non credenti essenzialmente, sì, sì. No? E quindi cercava di catturare un pochettino sulle cose grosse.
Però io penso che anche un non credente la cosa che può essere, che può prendere è quel Vangelo. Infatti io l'ho lasciato da mia figlia, che sono andata a pranzo da mia figlia, che non vanno mai in chiesa assolutamente, eccetera, e dico, sai, mentre gli ho regalato una cosa, una spazzola che voleva, dico, sai, ti ho lasciato questo Vangelo della giornata, non lo faccio mai, ma perché dico, gli ho accennato, leggilo, che la cosa in cui credo che mi fa, ecco, è quella, no? Io l'ho lasciato sinistramente.
La tradizione, pensa
a tradere così di nascosto sotto la spazzola della quella per terra.
San Paolo dice di nascosto, che dobbiamo farlo a tempo opportuno e inopportuno. finiamo un momentino strano, perché così almeno l'abbiamo finito. Volevo farvi notare solo più alcune cose. Primo, non si parla più dei pesci. Avete notato? Gesù dice, vi ricordate, no? Quando spezzate i 5 pani, vi ricordate quando spezzate i 7 pani? E i pesci si sono persi, no? Perché? Perché sicuramente qui siamo ormai in un tema liturgico, cioè nella messa noi usiamo solo il pane, non abbiamo mai portato i pesci, anzi usiamo un pane molto stilizzato, no? Che è questa benedetta ostia, no? Il tema è indubbiamente eucaristico, cioè, è già una comunità che celebra l'eucaristia solo con il pane e ha perso invece la memoria iniziale del pesce, che diventa invece simbolo, poi sapete, avete detto altre volte, ictus è l'acronimo di Jesus Christos Theuios Soter, cioè Gesù Cristo figlio di Dio Salvatore. Ecco, allora, che concludiamo brevemente. Che cosa ci dice Gesù in questi versetti? Israele, i pagani, gli apostoli, tutti hanno fame, no? È la povertà radicale dell'uomo. E la risposta è che c'è un pane solo, un pane unico che può sfamarli, che è Gesù Cristo. Solo Dio può sfamare in profondità l'uomo. È inutile che cerchiamo le pagnotte, le piovette, il tamur, il pane arabo, no? Quello che ci salva è l'unico pane, che è Gesù Cristo. E qui Gesù sta rimproverando quelli sulla barca, cioè rimprovera la Chiesa. Questo brano è riportato anche se non fa onore alla Chiesa, se non fa onore agli apostoli. È un esame di coscienza per la Chiesa, che spesso si scandalizza per l'Eucaristia. Cioè si scandalizza di un Dio debole, di un Dio che si è fatto pane, che si è fatto spezzare, che si è fatto mangiare, di un Dio che scompare in un segno così piccolo e così quotidiano. Se fossimo noi il Padre Eterno avremmo fatto tutto diverso, eh? Non ci saremmo fatti pane, non ci saremmo fatti mangiare. Quante volte nella nostra vita noi diciamo, ma se Dio c'è, perché non stermina i cattivi? Se Dio c'è, perché succedono queste cose? Ma se c'è un Dio, perché a me che sono così buono, capitano tante pene, tante afflizioni? Ma se c'è un Dio, perché? Quante volte noi diciamo queste cose, ci poniamo queste domande? Perché noi vorremmo invece un lievito dei farisei, vorremmo un lievito di Erode, cioè un Dio che ci dia dei segni potenti, vi cerchiamo sempre la potenza, che appaghino la nostra ragione, che dia dei segni grandiosi, un Dio che vinca i malvagi, che faccia guarire il cancro, che ci liberi dall'Isis e da tutti i nemici, il famoso lievito di Erode. Quante volte noi siamo come quei discepoli che preferirebbero un Dio che ci dia il lievito marcio di Erode e dei farisei e invece non sappiamo riconoscere l'unico pane, no? Che è Gesù Cristo. Ecco, tante volte anche noi Chiesa, invece di appoggiarci a questo segno povero che è il pane eucaristico, che è il segno del dare, dello spendersi, del servire, del morire martiri, cerchiamo la potenza, cerchiamo la cultura, cerchiamo la carriera, cerchiamo gli appoggi del potere dal punto di vista economico, politico, sociale, culturale, cioè cerchiamo altri pani. Abbiamo bisogno di pane e ci dimentichiamo che abbiamo con noi il pane unico che è Gesù Cristo. Come ribadisce Paolo in Prima Corinti, c'è un unico pane e tutti noi partecipiamo dell'unico pane. Cioè solo Cristo deve bastarci, Lui solo deve essere la nostra forza, la nostra speranza. Questi 7 sferzanti interrogativi di Gesù ci mettono in crisi perché mettono in dubbio le nostre sicurezze. Ci dicono che noi riusciremo a capire il pane unico solo se rinunceremo ai lieviti di potenza e di sicurezza e ci metteremo invece in fila come il lebroso, come il paralitico, come l'uomo dalla mano secca, come l'emorroissa, come la donna sirofenicia, come il sordomuto e adesso vedremo la prossima volta come il cieco, per essere guariti, per essere sanati totalmente da Cristo. L'unico che può dare la risposta vera alle nostre fami, ai nostri bisogni. Mi fermo qui, pausa e poi magari chiacchieriamo.
Bene.
Bello.
Caffè. Mm-hmm.